Guarda, per quanto riguarda l'obiezione di coscienza, noi sapete che abbiamo come Caritas Italiana, non sapete, lo dico adesso, da anni fatto una proposta, cioè quella di istituire un servizio civile obbligatorio per uomini e per donne, per cui praticamente al di là di come andrà a finire poi il servizio militare, professionale, semiprofessionale, eccetera eccetera, comunque il principio è che tutti i cittadini giovani, perché in realtà è la categoria, è la fascia di persone su cui si può maggiormente insistere, debbano essere tenuti a dare un anno, 6 mesi, 12 mesi, quanto saranno, 10 mesi, un anno della propria vita a servizio della comunità, nei campi più diversi, dall'assistenza, alla protezione civile, alla sanità, ai beni culturali e così via. Ma il principio, cioè, è che il dovere di difesa, articolo 52 della nostra Costituzione, è un dovere per tutti i cittadini, come dice l'articolo 52 della Costituzione, e il dovere di solidarietà, articolo 2 della nostra Costituzione, è un dovere che riguarda tutti. Noi in genere siamo indotti a pensare al dovere di solidarietà della nostra Costituzione, che sta nei principi fondamentali della nostra Costituzione, al dovere di pagare le tasse. Questo è quello che ci hanno sempre fatto capire. In realtà c'è un dovere molto più materiale, se volete, ma allo stesso tempo un po' più spirituale, quello di rendersi partecipi della vita di questo paese, sarebbe una sorta di tributo che ogni cittadino, per il fatto di essere membro di questo Stato, di questa comunità nazionale, deve pagare. Allora, quindi, l'idea di istituire un servizio civile obbligatorio per tutti.
Per le donne.
Ecco, non me lo vuole tenere alla fine.
Hai 3 minuti.
Mi pare che l'ultimo, quindi Sergio, allora, il problema delle donne. Allora,
sono incavolate un po'.
Sì, appunto, e mi fa piacere, però in realtà devo dire, dunque, in quanto donne non ci sentiamo affatto discriminate. Bella idea, grazie, non lo fate, sto servizio obbligatorio, siamo noi discriminati, quindi, cioè noi uomini, rispetto al servizio militare, abbiamo da sempre creduto nei valori della vita e della pace. Signore mie, cioè io a sta storia della donna che ama la pace e che ama la vita non ci credo. Non riesco. Questa storia del fatto che io, maschio, sono contro la vita e contro scusate, se voi dite che le donne sono per la vita e sono per la pace, dite necessariamente che gli uomini sono per la guerra e per la morte. Allora, personalmente, non lo so, potete anche dubitare sulla mia mascolinità, però io non mi sento uno che sia contro la vita e contro la pace. Per questo, secondo me, non esiste un discorso, genetico della pace, perché se voi mi rispondete dicendo la stessa cosa l'hanno detta altre persone, quindi la guerra e le armi sono un giochetto che i maschietti sono inventati, costruiti per loro, dal punto di vista genetico non esiste alcuna spiegazione del fatto che gli uomini abbiano preferito fare la guerra e le donne fare i figli, d'accordo? Non esiste dal punto di vista genetico. Se mi dite dal punto di vista storico, sì, cioè la divisione dei compiti, voglio dire, in questo senso, perché poi in realtà abbiamo degli esempi di società nell'antichità di donne che sono andate a fare la guerra oltre a fare figli quando avevano quando trovano, voglio dire. Non affrontiamo il problema dal punto di vista genetico, perché è chiaro che non potrete
chi educa questi uomini? Appunto, le donne.
Sì, non lo volevo dire, però ad esempio c'è un mio amico e collaboratore Giuseppe Laganà, che si è laureato in psicologia e ha fatto uno studio, la tesi sul ruolo della donna nella mafia. Cioè, in realtà poi lui ha dimostrato, diciamo, ha raccolto il materiale vedendo come in realtà il ruolo della donna in una società mafiosa è centrale, perché in realtà poi è quello che costituisce il perno e la tradizione e la trasmissione dei valori della tradizione. Quindi ha voglia di dire che la donna è il simbolo della pace, della vita, eccetera, insomma. Allora, per dire, secondo me non bisognerebbe utilizzare la chiave genetica, perché è vero necessariamente che la donna è, se volete, ha più un'esperienza a contatto con la vita, d'accordo? Cioè io sto facendo in questo momento l'esperienza di un padre in attesa. Sicuramente mia moglie è molto più esperta di me, coinvolta di me, d'accordo? Però non possiamo andare avanti con questo discorso della genetica. Necessariamente la donna, perché il Signore l'ha fatta così, voglio dire, se invece poniamo il problema dal punto di vista storico e culturale, quindi antropologico, credo allora possiamo metterci d'accordo e dire che nella storia dell'umanità in effetti si è verificato come l'uomo è sempre stato quello che ha pensato alla guerra e la donna, non essendo impegnata in attività di guerra, ha fatto altro, quindi ha preservato la comunità, la tradizione, la vita e così via. Però questo è un dato storico, un dato culturale, un dato antropologico, non genetico. Tant'è vero che ci sono stati gli uomini che hanno fatto hanno fatto la vita, cioè hanno dato dimostrazione dell'amore per la vita e della difesa per la vita, quindi della pace, così come le donne che sono andate a fare la guerra. Ecco perché, altrimenti non potremmo capire come ad alcune donne piace andare a fare la guerra, che sono delle donne mancate dal punto di vista genetico. No, assolutamente no.
O dichiarare.
O di
carattere,
certo. Allora, quindi, comunque, secondo me, questo ho finito, sì.
Un minuto
direi. Quindi, basta.
No, dai, ho altre domande sulle donne.
Sì, però credo. Quali strumenti possiedono le donne per utilizzare, eccetera. Allora, la mia risposta, quando ho detto non impostiamo il discorso dal punto di vista genetico, bensì storico e culturale, questa credo che sia la prima risposta alla domanda: come fare che le donne si riappropriino dei temi della difesa? Questa è la prima risposta, perché in realtà se noi impostiamo ancora dal punto di vista genetico, della differenza genetica, noi diciamo ancora una volta che è bene che gli uomini si occupino della difesa, perché la donna è fatta per fare i figli e all'uomo dobbiamo fare qualcos'altro e quindi fare la guerra. Quindi questa scelta di paradigma, del paradigma antropologico, secondo me è quella che può aiutare a far sì che una donna, come donna, si occupi dei temi della difesa, siano dei temi della difesa non violenta, io spero, ma anche della difesa armata, comunque il fatto che non sia il tema difesa una categoria maschile. Questo è credo sia. E poi sull'anno di volontariato sociale mi chiedeva qualcuno, oggi c'è la possibilità per le donne di, si passi l'espressione, scimmiottare gli uomini che fanno il servizio civile, quindi gli obiettori di coscienza. Perché? No, nel senso che c'è l'esperienza, diciamo, ormai da 11 anni in Italia di alcune ragazze, soprattutto ragazze, ma anche qualche uomo che è stato scartato al servizio militare, quindi non ha fatto nemmeno il servizio civile, di dare un anno della propria vita per un'attività di volontariato. Dico scimmiottare perché in realtà poi i numeri sono notevolmente diversi, ad esempio non hanno mai superato il centinaio ogni anno queste ragazze che hanno fatto, però più legate ad esperienze ecclesiali, quindi la Caritas, la Gesci, i Focolarini, ecco, queste sono state le organizzazioni che hanno promosso l'anno di volontariato sociale in Italia. Anche alla luce di questa esperienza, che comunque è positiva, è venuto in mente di proporre l'allargamento di questa esperienza, quindi un anno di servizio civile per tutti, obbligatorio per tutti. Il problema è che questa esperienza di AVS, di anno di volontariato sociale, non è riconosciuta dalla legge, ecco perché è soltanto per pochi, per poche che possono, diciamo, passarsi il lusso o scelgono necessariamente di stare un anno fuori così senza alcuna garanzia poi del posto di lavoro eccetera.
Ringraziamo allora Diego per il suo intervento, facciamo applauso.
No, non faceva così.